Radio Centrale. Comunità al centro. Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva. I protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi. Conduce Michele Climaco.
Ben ritrovati al consueto appuntamento con Centrale Sport del lunedì. Parleremo della vittoria del Nardò a Matino in quello che è stato il derby dell'undicesima giornata del campionato di Serie D. Lo faremo con i nostri ospiti, ospite fisso Fernando Pero. Ben ritrovato Fernando.
Grazie, ben ritrovati agli amici che ci ascoltano.
Che ci ha portato in studio un ospite d'eccezione, il centravanti del Nardò, Matias Cristaldi. Benvenuto Matias.
Salve, buonasera a tutti e grazie.
Matias Cristaldi non ha bisogno di presentazione, è un attaccante che ormai da anni gioca in Serie D, nel girone H del campionato di Serie D. Lo scorso anno, lo ricordiamo, nelle file dell'Andria, in passato anche nelle file della Vultor Rionero, è quella la prima volta che ti abbiamo visto qui a Nardò da avversario. Da tanti anni in Italia, però hai soltanto 27 anni, quindi sei giunto davvero giovanissimo qui da noi.
Sì, da credo 6 anni che sto in Italia, da 6 anni a questa parte, e ho fatto un po' di tutto, un po' di Lega Pro, di Serie C, di poi Serie D, e quasi sempre in questo girone, nel girone H. E sì, ricordi bene, perché a Nardò l'ho incontrato la prima volta con la Vultur Rionero.
Sì. La squadra lucana che purtroppo quell'anno poi finì male, no? Perché iniziò bene, tu mi pare arrivasti a stagione in corso per sostituire...
Sì, perché io ero in quel momento, allora era il mio primo anno in Serie D, e io prima avevo fatto un anno in Lega Pro con la Kragas, e sono sceso in Serie D a Grosseto. Quell'anno Grosseto, la società era fallita e non rimaneva altro che andare via. In quel momento alla Vultur Rionero c'era il mister Pampa Sosa.
Ah sì, ricordo.
Che mi chiamò e mi disse, Lazio, mi sì. chiamò e mi disse vieni qui, che la situazione, c'è una buona situazione. Poi, essendo argentino come me, poi attaccante, ho detto, al di là della Vultur Rionero, io ho detto vado con il mister Pampa Sosa, che voglio imparare da lui. C'è sì. stato un attaccante di Serie A e posso imparare tanto da lui. Ed effettivamente io da lui ho imparato tanto, e lavorava molto bene, poi lavorava tantissimo con gli attaccanti, quindi per me era un vantaggio. Infatti io quella stagione alla Vultur Rionero, che purtroppo come squadra abbiamo fatto bene fino a un certo punto, poi all'ultimo non ce l'abbiamo fatta per la salvezza, però personalmente io ho fatto bene, ho fatto in 13-14 partite 7 gol, penso, quindi avevo fatto bene.
Sì, diciamo, a proposito, a livello realizzativo è stata una delle tue migliori stagioni insieme ad una ad Andria, no? Segnasti 11 reti.
Sì, ad Andria, che è stato, diciamo, il mio miglior anno in Serie D, ho fatto 12. Ti è mancato uno. Però ho fatto 12, poi qualche gol in Coppa Italia, ma in Coppa giustamente non contano. Sì. Poi in campionato erano 12.
Ho capito, purtroppo io mi devo attenere a quelli che sono, no, i vari almanacchi, che a volte non sono
certo, però
esatti.
Su internet qualcuno ti dà 11, qualcuno pure 13, quindi rimaniamo a metà.
Facciamo in medio stat virtus. Vi anticipo che sarà una trasmissione con ospiti sudamericani, perché oltre a Matias Cristaldi, poi intorno alle 19.30 ci collegheremo anche con il capitano del Matino, Damian Salto, che peraltro già abbiamo sentito qualche settimana fa, e con lui naturalmente commenteremo dal punto di vista del Matino quello che è stato il derby di ieri. E direi, Fernando, di partire subito, no, con l'analisi della partita che si è disputata ieri a Parabita. Una gara difficile, come era facile prevedere, perché il Matino è squadra che, a dispetto della sua posizione in classifica, concede poco, si difende molto bene, è pericoloso quando riparte, E Nardò, i giornali dicono cinico, concreto, ma anche ha dato una prova di compattezza, riuscendo a passare in vantaggio in inferiorità numerica e poi a conservare quel vantaggio senza soffrire più di tanto.
Sì, è stata una partita, se vogliamo, fuori dagli schemi usuali, no, di questo inizio di campionato del Nardò. Innanzitutto abbiamo finito la partita finalmente senza subire gol, ed è un dato statistico importante, perché la prima partita che capita nell'undicesimo turno vuol dire che negli altri 10 purtroppo lo score a sfavore era sempre diverso da zero. Però è coinciso con la prima vittoria esterna, e una partita che francamente non è stata spettacolare, non posso dirlo, no, perché anche altri addetti ai lavori lo hanno detto, perché non ci sono state tantissime conclusioni in porta, ma perché la partita si era incanalata in un certo verso, dovuta soprattutto all'espulsione di Van Rasbeek per doppio giallo. Quindi un Nardò che rimane in 10 in inferiorità numerica, al 38esimo se non sbaglio è avvenuto questo provvedimento dell'arbitro, e purtroppo è avvenuto sullo 0-0, quindi da lì bisognava capire che tipo di partita impostare, se tentare il colpo quando arriva, oppure cercare di evitare la sconfitta, che pure poteva starci, no? In inferiorità numerica affrontare ancora 55 minuti di gioco non è facile. Però lì, con somma sorpresa e quindi con gioia da parte nostra, si è vista una squadra matura, perché il mio dirimpettaio qui in studio, Matias, ha arretrato il raggio d'azione, quasi è stato un centrocampista aggiunto, non ha fatto più la punta, confermalo Mati, hai ricevuto proprio queste indicazioni di non essere proprio il terminale d'attacco insieme al puntoriere, ma di sacrificarti un po' di più al centrocampo, data l'espulsione di un centrocampista del play di squadra, insomma. Sono stati accentrati Mengoli e Cancelli nel cuore della mediana, che hanno sfoderato delle ottime prestazioni, e poi da lì ci si è aggrappati all'illuminazione, al colpo, che in questo momento ha un nome e cognome, che si chiama Gianmarco Mancarella. Ed è, come posso dire, una sorpresa felicissima, no? Perché questo ragazzo incide a nostro favore da 4 partite a questa parte. Io ricordo gli assist fatti col Lavello, sono entrambi suoi. Ricordo il corner battuto a Cerignola, ricordo la rete fatta con la Marignanese e la rete fatta ieri, che a rivederla è un colpo di genio, perché non è una giocata così dozzinale, come si può dire, no? Ha estratto veramente il coniglio dal cilindro, perché ha disorientato ben 2 difensori del Matino. E poi ha avuto, diciamo, la bravura di indirizzare il pallone nell'angolo lontano, e così è stato, quasi telecomandata quella palla. Quindi il Nardò ha trovato in quella giocata la chiave di volta della partita. La partita si è messa sull'1-0 e adesso poi da lì iniziava il sacrificio nel dover difendere quell'1-0. Ora non so se diciamo i numeri del Matino parlano a loro sfavore, nel senso che dal punto di vista del realizzativo non sono, diciamo, delle bocche di fuoco, no? Perché 7 gol solamente realizzati non sono tantissimi. Non so se questo è un limite della squadra o se siamo stati bravi noi a tarpare le ali ai matinesi e a non mandarli in gol. Quindi da lì è stato piuttosto, non facile, ma non si è corso il rischio, o non si vedeva dalla lettura della partita la possibilità che potessero pareggiare. Perché? Perché la difesa è stata brava, perché la mediana è stata brava, perché tutti hanno lavorato da squadra e hanno difeso quel vantaggio. Quindi la partita ha espresso un Nardò diverso dalle altre situazioni, dove si è adattato a difendere un tesoretto, e lo ha fatto con la grinta e con i denti, quasi sia a mettere in campo quella vis operaia, no? che ci piace vedere, e ha funzionato, è stata fruttuosa, i 3 punti sono oro colato. Ovviamente dispiace per il Matino per tanti motivi. Nardò Matino si intrecciavano non solo a livello territoriale ieri, ma per tante persone che da una sponda e dall'altra sono state protagoniste. In ultimo con piacevole sorpresa ho visto un Fernando Fiorita sedersi sulla panchina matinese. Sappiamo Fernando Fiorita quanti anni ha passato Nardò a fare il fisioterapista, quindi tante occasioni di un derby al di fuori del match. Ricordiamo che anche i ragazzi del mattino qualcuno abita a Nardò.
Poi c'è Alemanni che esordiva ieri dal primo minuto e che
ex anche calciatori nostri. C'era anche Monopoli, Pasquale Monopoli, che è entrato dopo. Brana lo conosciamo tutti, Massimo Alemanno lo sappiamo.
Tra i dirigenti, insomma, ci sono
in Guscio, lo conosciamo. Voglio dire, era un intreccio molto fitto, no? di protagonisti che possono raccontare dei trascorsi in maglia granata. Quindi dispiace per questo. Primo, perché c'è una simpatia così risaputa nei confronti della società matinese, che tanto bene ha fatto e che è strutturata, secondo me, abbastanza bene. Però il calcio è questo, la ruota in questo momento sta girando dalla nostra parte e questi tre punti sono veramente ben accetti.
Allora, Mattias, diceva Fernando di questa tua gara di sacrificio, è un po' strano perché solitamente tu sei invece il punto di riferimento avanzato e il puntoriere ti va intorno a te, insomma, svaria un po' di più. E invece ieri questa decisione di De Candia di arretrarti, come l'hai presa e come hai poi svolto questo compito in campo?
No, la verità è che l'ho presa bene, perché comunque dopo che ci viene a mancare un uomo, quando stiamo a 40 minuti della partita, manca ancora tantissimo. E l'ho accettato bene perché tranquillamente poteva fare dei cambi. Li levano un centrocampista, bisogna in centrocampo, poteva togliere tranquillamente una punta. E rinforzare il centrocampo, invece ci ha tenuto in campo. Mi sono abbassato, ovviamente ho fatto una partita di sacrificio, però va benissimo perché vale i tre punti. Quindi se lo devo pure rifare, lo rifaccio, non ci sono problemi.
Ecco, naturalmente questo ti ha impedito di avere occasioni, no? In area di rigore, o comunque anche se c'è stato quel lancio sul quale poi davvero poco non sei arrivato, no?
Sì, infatti quando partivo comunque mi sentivo più libero perché iniziavo a correre con sempre la porta di fronte. Di solito quando fai la punta molte volte giochi di spalle. Quindi se prendevo di meno la palla, però stavo sempre di fronte, quindi non mi dispiaceva neanche, ti dico la verità. Però alla fine, ti ripeto, è stata una partita di sacrificio per tutti e per tutti quanti, e sia per me che ho fatto un altro ruolo e anche per puntoriere che è rimasto a fare la punta da solo, a fare la guerra. Tutti ci siamo abbassati un po', quindi era una partita di sacrificio per tutti, per i difensori nostri che poi arrivavano loro e molto di più. Però ti ripeto, vale tre punti, quindi va benissimo così.
E tu, come caratteristiche di attaccante, ti senti proprio un vero e proprio centravanti o uno che ama comunque anche svariare un po' di più lungo il fronte d'attacco?
No, a me piace molto svariare, io non sono una punta, il pennellone, il vecchio 9 che sta in mezzo all'aria, non si muove, fa gol di testa. Io non sono quel tipo di giocatore, a me piace di più tirarmi un pochino
indietro,
un po' di metri indietro, far parte del gioco, mi piace toccare la palla, ho velocità, quindi posso andare pure sugli esterni. Mi piace variare, mi piace cambiare.
Anche se i 4 gol che hai realizzato quest'anno li hai realizzati proprio da vero centravanti, no?
Sì, perché comunque piccola. Ho fatto sempre la punta dai settore giovanile, ho fatto sempre la punta. E comunque i movimenti della punta quelli sono attaccare il primo palo, fare la mezzaluna, i movimenti ce l'ho. Poi non sono uno, ti ripeto, che sto sempre in aria, perché penso che per le mie caratteristiche posso dare una mano alla squadra tirandomi un po' più indietro, tipo falso 9, o muovermi un po', perché avendo comunque velocità posso fare sia una cosa che l'altra. Posso fare, diciamo, il falso 9, aprire la palla agli esterni e poi andare in aria. e quindi cerco di fare un po' di tutto. Mi piace stare con la palla, però mi piace fare gol, quindi vado vicino alla porta.
Peccato ieri, no, che hai avuto quella possibilità in velocità e ti è stata data troppo lunga quella
palla.
Sì,
però è mancato poco.
È mancato
comunque
poco.
A me interessa, in questo caso lascia stare che la palla era lunga, però a me interessa che ti vedono, che vedono i
certo,
movimenti e te la danno. Poi se la palla è lunga ci sta che si sbaglia, sbagliamo tutti.
Certo, certo.
Sbagliamo no, pure detto Maradona.
Detto peccato perché era un'occasione.
No, certo, sì, certo. Però la cosa importante è che i compagni vedono i movimenti e ti fanno giocare, ti fanno far parte delle azioni.
Però mi piace in questo momento spendere una parola per il mister, perché secondo me chiunque altro in quel momento avrebbe fatto una sostituzione, togliendo la punta, inserendo o una mezzala o un centrocampista in più. Invece il mister ha avuto il coraggio, fra virgolette, di tenere le due punte in campo. Ovviamente ha chiesto a Matias di abbassarsi un po', ma questo atteggiamento secondo me è stato fruttuoso, perché non ha schiacciato la squadra dietro. 11 contro 10 viene naturale un attimino coprirsi in più. Questo atteggiamento non ha permesso poi di chiuderci nella nostra metà campo. Noi abbiamo giocato a viso aperto nonostante l'inferiorità numerica, quindi bravo mister.
E da sottolineare anche che le due punte sono rimaste in campo praticamente fino all'ottantesimo, perché la prima sostituzione è avvenuta al 35esimo del secondo tempo, e comunque Caputo ha preso il tuo posto, comunque anche lui un giocatore con caratteristiche offensive,
sì,
anche
più di attaccante,
se diverso da te, insomma. E poi Cavaliere ha preso il posto di puntoriere, quindi sostanzialmente abbiamo finito la gara con le due punte.
Sì, sì, tra l'altro ripeto, le sostituzioni che il mister sembrava non volerne fare, no? Evidentemente ha letto nei dieci che erano in campo anche c'era ancora del fuoco dentro, no? da poter spendere, quindi bene così, voglio dire, poi i risultati ovviamente danno sempre ragione, e quindi non abbiamo la prova del contrario, ma nel momento in cui si vince va tutto bene.
Mattias, sembra definitivamente, insomma, alle spalle quel periodo nero che era iniziato dopo invece quel successo così squillante contro l'Altamura alla prima giornata, ricordiamo il 4-2 con una tua doppietta,
sì, sì.
Poi da lì in poi quella lunga serie negativa che adesso il Nardò sembra essersi messo alle spalle. Quanto ha inciso il cambio di modulo, l'utilizzo di un trequartista che, come abbiamo detto, spesso, no, vi offre palloni importanti, e quindi il passaggio a questo 4-3-1-2?
E giocare con un uomo in più in attacco è sempre un vantaggio, almeno per gli attaccanti, perché giustamente ricevi più palloni, stai più nel gioco. Però poi ripeto quello che già ho detto prima, anche nel periodo fra virgolette nero, che non arrivavano questi risultati, il Nardò comunque faceva le sue partite, non giocava malissimo tranne la partita con il
Gravina,
se non mi sbaglio, Gravina, e il primo tempo di...
E il secondo di Nola.
Sì, diciamo Nola, Gravina, le due trasferte,
sì,
perse entrambe.
Che comunque con il Nola stavamo anche pareggiando al 90esimo, c'è stata la reazione. Però poi non si giocava male. Purtroppo nel calcio arrivano questi momenti che non gira come adesso sta girando.
Sì, ricordo anche per esempio la sconfitta in casa con il Casarano. No? Una partita
è arrivata
in cui
al 90esimo che era una partita... praticamente
no,
nostra.
Quella con il Casarano è...
no, scusami, quella
sì,
con
tu...
la Casertana,
quella con il Casarano, diciamo, rientra in quelle partite un po' grigie, gol subito su punizione dopo 5 minuti
di
poi
partita,
l'incapacità di reagire, no? Di
certo,
essere incisivi,
che comunque è sempre l'inizio di un campionato e ci vuole sempre un tempo per amalgamare tutti i giocatori, che adesso penso che si vede anche in campo, anche a livello gruppale, e stiamo molto bene come squadra.
E a questo proposito, Fernando, vorrei sottolineare come sostanzialmente questo, diciamo, De Candia quando parla non si prende mai nessun merito, no? Dice
molto,
anche,
molto
anche prima,
sì.
Ha sempre quel tono così quasi dimesso.
Mi ricorda un certo Michele Klimt.
No, non sempre, mai sopra le righe, no? Sempre così. Però in effetti c'è un reparto che è stato rivoluzionato da De Candia, e mi riferisco alla difesa. Ieri soprattutto, no, l'utilizzo, il ritorno di De Giorgi al centro, Masetti che sembra ormai aver scavalcato nelle gerarchie quelli che in partenza sembravano invece destinati ad essere giocatori importanti, no, nella difesa. E poi questi due esterni che gli esterni, diciamo, di quello che era il 3-5-2, che sono ora diventati gli esterni del 4-4-2. Insomma, è lì che forse ha messo mano in maniera più incisiva De Candia.
Io credo che il modulo incide tanto, però credo che, come lo stesso mister dice, il suo merito è stato quello di dare tranquillità e di far credere nei giocatori che non sono gli ultimi arrivati. Me lo confermerai, Mati. Cioè, è chiaro che i risultati deprimono, i risultati non ti lasciano tranquillo, però nel momento in cui svolti tutto è diverso. Ora, no, sicuramente il mister ha i suoi meriti, il cambio di modulo indubbiamente. Per tornare al discorso di Masetti, io credo, non riesco a seguire gli allenamenti per gli impegni miei professionali, ma credo che l'occhio del mister sia anche professionale e valido nel momento in cui guarda chi in quel momento sta dando qualcosa in più. Il Masetti, a parte che Porcaro era la prima volta che riposava, quindi il turnover ci può anche stare, no, nei confronti di uno che, diciamo, sì, ha tanta esperienza. Ricordiamo Porcaro dell'88, non è più diciamo un ragazzo di 20 anni, no, che magari può avere quei ritmi per sostenere tutte 38 le partite. Quindi ci sta anche il turnover e ci sta di valorizzare chi si dimostra in questo momento in forma. Io ieri personalmente ho fatto i complimenti a Masetti negli spogliatoi, perché Masetti per me ha fatto una grossissima prestazione, è stato puntuale negli interventi, si è procurato le punizioni con molta, diciamo, non furbizia, ma con tempismo, diciamo, quando occorrevano. Nelle marcature è stato impeccabile, nelle chiusure altrettanto. Quindi sono quei calciatori che hanno delle qualità e che non è giusto che poi magari vengano sempre considerati seconde scelte. Tra l'altro Masetti ha delle credenziali di altissimo livello. Non è certamente,
diciamo, lui viene da un settore giovanile di una squadra di Serie A, mi pare, il Sassuolo.
Lui in un torneo di Viareggio nel 2018, se non sbaglio, è stato dichiarato il miglior calciatore del torneo di Viareggio. Quindi uno che magari poteva avere tantissime potenzialità, ma che poi per situazioni che non, come posso dire, che non voglio sindacare, non si trova, diciamo, magari in Serie D. Poi lui ha l'umiltà magari di ricominciare per mettersi in evidenza. Questo per dire che la squadra è, secondo me, è composta da tanti ragazzi validi, umili, funzionali al progetto, che si sanno sacrificare in tutte le situazioni. Masetti è una prova riprovata di quello che sto affermando. Il modulo incide, ovviamente. Considerando anche che abbiamo tanto dinamismo nel centrocampo, possiamo, secondo me, anche giocare a tre e dare più peso in attacco col trequartista. Poi vediamo, stiamo vedendo l'innesto della mezzala o trequartista di turno cosa può comportare. Quindi incide senz'altro il modulo, incidono i risultati, incide il credere in una rosa ampia, e quindi alla lunga, voglio dire, il lavoro paga.
Sì, un'altra novità nella formazione di ieri in porta, il debutto stagionale di Lovecchio, che era reduce da un grave infortunio che lo ha tenuto a lungo lontano dai campi di gioco in questa fase iniziale della stagione. A proposito di Lovecchio, vorrei diciamo dargli un merito che purtroppo i servizi televisivi di ieri gli hanno negato, perché praticamente in tutti i servizi, sia sul web che nelle emittenti televisive, stranamente non è apparsa la più difficile parata di Lovecchio nella partita di ieri, sul colpo di testa di Rui Balla, no? Quando ancora il risultato era fermo sullo 0-0, E quella sicuramente è stata la parata che ha tenuto a battesimo questo giovane portiere, sì, certo, classe 2002 in questo campionato di Serie D.
Abbiamo due giovani secondo me molto validi. Ovviamente è un ruolo delicatissimo quello del portiere, che in un campionato dove non ci sono le regole degli under magari schiererebbe il più anziano, perché lì quello è un ruolo di, come posso dire, dove la piena maturità la si acquisisce magari anche over 30, diciamo così. Però gioco forza, molte squadre ci schierano gli under e noi secondo me siamo andati a trovare fra i più bravi. Adesso lasciamo un attimo da parte Milli per quello che ci ha lasciato nei ricordi, perché se ci fossilizziamo su quell'idea allora ci sembrano
è difficile trovarne uno così bravo a quell'età.
Ci sembrano tutti scarsi tutti gli altri, invece non è così. Ma io ti ringrazio per questa domanda, perché vorrei sottolineare secondo me la prestazione proprio di Lovecchio, che a parte diciamo quella sbafatura finale in cui Monopoli ha colpito di testa ma è andato oltre la traversa, per il resto ha dato tanta sicurezza alla squadra, anche nelle parate, anche nei tiri dalla distanza difficili ha ostentato quella sicurezza che uno vorrebbe vedere in un ragazzo, quindi bravo assolutamente.
E vi devo dire che Mattias purtroppo tra pochi minuti ci dovrà lasciare, quindi in questi ultimi minuti della prima parte della trasmissione li dedichiamo a lui. Che tipo di campionato stai osservando, se noti qualche differenza rispetto agli anni precedenti? Per esempio in vetta c'è il Bitonto, no? Che sembrava lanciato verso una corsa solitaria, che è stato ridimensionato agli ultimi risultati, e poi soprattutto sottolineerei il grande equilibrio che regna in questo girone H, anche guardando i risultati di ieri. 4 pareggi, 3 vittorie in casa, 3 vittorie in trasferta, quindi può succedere di tutto in ogni partita.
Sì, infatti il girone H è secondo me il più forte di Serie D, più che altro per questo, perché è molto equilibrato, pure le squadre che stanno lottando e ad oggi per la salvezza possono vincere contro Bitonto e Casertana, Cerignola. È un campionato che fino alla fine può succedere di tutto con quelle 4-5 squadre che si trovano sopra. Poi, parlando del Bitonto, ha grandissimi giocatori, ma come lo dicono tutti, ancora non è una squadra che si vede che non è una squadra amalgamata, non ha un bel gioco, diverso dalla Casertana, che lo abbiamo visto che comunque è una grande squadra.
Beh, lo scopriremo fra 15 giorni, no?
Assolutamente.
Ricordiamo che peraltro il calendario di Nardò comincia a diventare un po' più difficile, no? Nell'immediato futuro, perché c'è il Francavilla, che è la grande sorpresa del campionato, anche fino ad un certo punto, perché laddove c'è Ragno come allenatore inevitabilmente c'è una squadra costruita, se non per vincere il campionato comunque per fare molto bene. E poi appunto ci sarà la trasferta di Bitonto. Pensi che queste due partite possano chiarire effettivamente qual è il reale valore di questo Nardò?
No, allora noi dobbiamo pensare quello che abbiamo pensato fino ad oggi e continueremo così, che pensare a una partita dopo partita, e passo dopo passo, perché pure quando abbiamo dovuto affrontare il Lavello e il Cerignola tutti ci davano per spacciati, invece abbiamo fatto una vittoria e un pareggio, quindi stiamo parlando di Lavello e Cerignola, che sono due squadre che si devono giocare il campionato. Quindi, pure se tu mi dici Francavilla e Bitonto, ti dico vediamo come va. Poi alla fine tireremo le somme e vediamo se siamo stati più bravi noi o più bravi loro. Però noi affronteremo ogni gara per vincere.
Torniamo ai tuoi 4 gol di questa stagione. Qual è il più bello?
Il più bello? Sono stati, se fai caso, sono stati molto simili.
Sì, tutti con cross dall'esterno.
Allora, due sono stati uguali: il primo gol di Altamura e il primo gol di Lavello, con un attacco al primo palo, e l'altro con una pala messa al centro porta, e io attacco, quindi ti devo dire che sono uguali, però preferisco il lavello perché era, diciamo, molto, molto difficile. Poi stavamo in un periodo non bellissimo, stavamo attraversando un periodo tosto, quindi preferisco rimanere con quello al lavello che abbiamo dato una svolta alla situazione.
Anche se secondo me è il prossimo.
No, il prossimo è sempre il più bello, quello che aspettiamo.
Soprattutto se porta una vittoria.
Certo, assolutamente sì.
No, diciamo anche il primo con l'Altamura, no? Che ti giri su te stesso, con il difensore,
di quello, hai ragione.
Quello
il più bello, allora, il più bello come difficoltà è stato quello. Ecco. Perché quando faccio lo stop mi giro e calcio di sinistro, è stata una bella azione.
Oltretutto solitamente calci di destro, no? Quindi
sì, sì, come viene la calciamo, basta che la palla va dentro.
E invece per quanto riguarda le occasioni che non sei riuscito a concretizzare, il rimpianto più grosso qual è?
Il rimpianto più grosso è un'azione sempre con il lavello, che ho la giocata, mi sono fatto scaricare la giocata perché è stata bellissima. È un'azione che parte da Checco De Giorgi, il capitano, sulla destra, mi mette una palla a spalle dai difensori che stoppo di petto e calcio. Purtroppo la palla al portiere, però era una bellissima azione.
Ho capito. E ricordiamo anche che, diciamo, il tuo matrimonio con il Nardò si è compiuto forse con qualche mese di ritardo, perché già lo scorso anno ad un certo punto sembrava che tu dovessi venire qui a Nardò, poi a quanto pare ci fu un veto dell'Andria che disse no, Cristaldi può andare da qualsiasi parte ma non può andare a Nardò.
Purtroppo sì, c'era stata questa situazione, che ero stato mandato via da Andria senza motivo, stavo comunque facendo bene il mio campionato. E mi sveglio un giorno, mi mandano via, ho detto va bene, devi accettare le situazioni, e decido di venire a Nardò. E alla fine, quando la società di Andria ha saputo che mi voleva Nardò, che comunque Nardò in quel momento erano terzi in classifica,
poi era una diretta concorrente,
sì,
per
sì, giocavano benissimo, e l'Andria mi ha detto che a Nardò non mi facevano venire, poi mi avevano chiamato anche Cerignola, Vitonto, poi alla fine non mi facevano andare in nessuna squadra del girone H. E niente, e poi quindi... io mi ero, diciamo, impuntato perché loro mi stavano mandando via e in più volevano scegliermi, diciamo, la squadra. Ho detto scusa, se voi mi state mandando via, almeno scelgo io dove andare, io volevo venire a Nardò. E c'è stato questo stop da parte della Fidelisandra, mi hanno detto di no, mi hanno fatto andare in un altro girone. E sono andato comunque alla Torres, ho fatto bene, ho fatto il mio campionato, ho fatto i miei gol, quindi sono comunque contento che dopo tutto comunque sono riuscito a venire a
Nardò, sia pure con qualche mese di ritardo.
Sì, sì.
Allora, noi liberiamo Mattias, ti ringraziamo ancora per essere stato qui nei nostri studi, continueremo a parlare di Nardò Matino con un tuo connazionale, il capitano del Matino Damian Salto, subito dopo la pausa musicale. Grazie ancora Mattias e in bocca al lupo.
Grazie a voi, grazie per l'invito e buon proseguo di programma.
Grazie. Allora ci risentiamo tra pochi minuti con Damian Salto, capitano del Matino.
please.
But he was real great when he had a girl to squeeze. For the queen, he was no wheeler dealer. Though she heard the things he'd done, she believed he was a holy healer who would heal her son. Ra-ra, Rasputin, lover of the Russian queen. There was a cat that really was gone.
Drinking and lusting and his hunger for power became known to more and more people. The demands to do something about this outrageous man became louder and louder.
Allora siamo tornati in studio per la seconda parte di Centrale Sport. Continuiamo a parlare del derby di ieri tra Matino e Nardò. Finora lo abbiamo fatto con Mattias Cristaldi che, come vi avevo anticipato, ci ha dovuto lasciare. Continuiamo a farlo dalla prospettiva matinese con il capitano del Matino, Damian Salto, che è in collegamento telefonico con noi. Buonasera Damian. Salve, allora dicevamo di questa partita, c'è da dire che purtroppo per il Matino si tratta del periodo più difficile di questo campionato, tre sconfitte consecutive, quando invece nelle prime otto giornate il Matino aveva perso soltanto tre volte sul campo. La gara di ieri, Damian, mi pare un po' simile a tante altre, no? Disputate dal Matino in questa stagione. Avete affrontato alla pari l'avversario, purtroppo non siete riusciti a portare a casa un risultato positivo. Qual è la tua analisi della partita di ieri?
Sì, sì, purtroppo non abbiamo potuto, ne volevamo noi. Un periodo dove non stiamo facendo risultato, noi siamo consapevoli che dobbiamo però non possiamo per la strada. E quindi veramente l'impegno c'è, però con quello non basta in questa categoria. Dobbiamo e dobbiamo continuare su ogni campo, ogni domenica, sapendo che solo con l'impegno o con i complimenti che ogni domenica ascoltiamo, che ci fanno, no? Ma quello non basta, perché con i complimenti non si fa. E quindi dobbiamo e adesso dobbiamo abbassare la testa e continuare a lavorare.
Sì, c'è forse qualche problema tecnico, no? sulla linea, perché sentiamo ogni tanto c'è una breve interruzione. Non so se il nostro regista Gianfranco Esposito può darci qualche consiglio per cercare di rimediare a questa situazione. Comunque proviamo ad andare avanti con questa intervista telefonica, scusandoci se appunto ogni tanto la voce di Damian salta, però abbiamo capito perfettamente il senso di quello che hai detto fin qui. Ieri poi anche la presidentessa Costantino, no, era un po' delusa a fine partita, ha parlato forse della gara più brutta disputata in questa stagione dal Matino. Forse questo giudizio un po' pesante è stata anche conseguenza del fatto che voi non siete riusciti a sfruttare la superiorità numerica di cui avete goduto per quasi un'ora di partita. Perché nonostante l'uomo in più, insomma, soltanto poi verso la fine, no, della partita avete creato quel paio di occasioni, Monopoli e poi quella sforbiciata di Ancora che è terminata a lato. Il problema, lo so, è sempre il solito: non riuscite a concretizzare, il problema è davanti.
Ma secondo me ieri non abbiamo fatto la migliore partita, poi che ci hanno fatto quando mancava un minuto primo tempo. Sempre importante non prendere gol quando per finire il primo tempo. Penso davanti, non è che la responsabilità di dobbiamo migliorare, non solo lì, tutta la squadra deve migliorare. Va bene che non facciamo, ti posso dire che prendiamo gol, quindi.
Sì, Damian, siccome questo problema tecnico continua a persistere, facciamo un tentativo di interrompere momentaneamente il collegamento telefonico e poi di ripristinarlo tra qualche minuto per vedere, insomma, se riusciamo a risolvere questo problema. Quindi chiudiamo un attimo e ti richiamiamo subito per continuare questa intervista. Grazie. Allora, in attesa appunto di tornare in collegamento con il capitano del mattino, Fernando, sostanzialmente guardando i numeri è quello, no, il problema della squadra di Branà. All'inizio sono arrivati i gol dei difensori, anche Ancora, no, che è un 2003, un attaccante, è riuscito a mettere a segno tre reti, poi nel momento in cui invece questi gol non sono più arrivati, la squadra purtroppo si è un po' fermata.
Io sì, allora, se devo vederla lato mattino farei questa valutazione. La squadra è indubbiamente valida, una squadra ben messa in campo da mister Branà, al quale non mi va e non riesco a addebitare alcuna colpa. È una squadra che ci mette impegno e tanto, è una squadra che corre a un limite, secondo me, il mattino, una squadra poco esperta, nel senso che gli manca la malizia della gestione della partita, gli manca l'esperienza giusta, sono veramente molto giovani, ecco, diciamo così, anche se voglio dire il difensore centrale è un 87, salto.
Sì, diciamo solo gli argentini sono un po' più esperti.
Sì, è,
no?
Uno che è molto bravo, mi è piaciuto vedere nelle partite di playoff dell'anno scorso, però come posso dire, non hanno quell'astuzia necessaria nel concretizzare situazioni importanti. Ieri il loro Gambuzzi, e quando è entrato Gambuzzi si è visto che c'era un altro spessore, un altro taglio di partita in campo. È un 89, quindi voglio dire, sì. È uno che ha 32 anni, è uno esperto, e si è vista quella potenziale pericolosità della squadra. Mi dispiace, lo ripeto, prima, per tanti intrecci che ci sono con Nardò lato mattino, però in questo momento mi sento di fare proprio questa analisi, e sono molto giovani, o comunque vanno presi un attimino per mano con l'esperienza magari di qualche innesto nei punti nevralgici del campo, tipo per esempio un centrocampista e un attaccante che possano dare una svolta diversa al campionato.
Sì, ricordiamo che ieri c'era pure qualche novità in formazione, c'era l'esordio di Taveri, il terzino sinistro,
under, sì.
Poi Graziano, che spesso ha giocato a terzino sinistro, invece è stato utilizzato a centrocampo, e poi, come dicevamo, c'è stata questa novità di Alemanni, che è stato schierato nel terzetto offensivo. Dicevamo, Damian, abbiamo ristabilito il collegamento con Damian Salto. Dicevamo che appunto magari serve qualche altro giocatore di esperienza oltre a voi argentini, e che comunque per esempio con l'ingresso in campo di Giambuzzi nel secondo tempo, che era reduce da un lungo stop per infortunio, si è notata, no, una maggiore incisività in fase offensiva.
Ciao Michele.
Sì, Damian, siamo di nuovo in collegamento,
sì,
diretto.
Sì. No, ti sento benissimo.
Sì. Allora, sì.
Sicuramente per noi Giambuzzi è un giocatore importante. Mo sono contento che lui è tornato a giocare, perché per noi, come ti ho detto prima, è un giocatore molto importante.
E poi c'è anche questo handicap che alla lunga inevitabilmente non può che pesare, il fatto che di dover continuare a giocare le partite casalinghe senza il sostegno dei vostri tifosi. Purtroppo forse questa è una situazione che non si risolverà nel corso di questa stagione, però penso che pesa tantissimo. Tu che ne pensi?
Sì, sicuramente, ma adesso noi non possiamo come squadra trovare l'alibi che non ci sono tifosi, che ci manca, non lo so, un primo punta. Noi purtroppo adesso dove ci tocca giocare dobbiamo dare il massimo, e chi gioca dall'inizio deve dare il massimo. E quindi sapendo che dobbiamo tornare a fare il risultato, perché la società sta facendo le cose bene, sta facendo troppo per noi, quindi noi dobbiamo rispondere dentro il campo.
Presumo insomma che il morale non sia molto alto, no, all'interno dello spogliatoio. Quale forza bisogna trovare, forse una forza interiore, la forza del gruppo per superare questo momento così difficile, anche perché il calendario poi non vi aiuta, nel senso che ora affronterete anche squadre di alta classifica già a partire da domenica prossima con la trasferta di Lavello.
Sì, ma purtroppo un campionato dove tutte le squadre possono vincere contro di tutto. Noi abbiamo vinto 2-0 a Gravina, e poi Gravina ha vinto 3-0 contro il Bitonto. Quindi è una squadra giovane dove noi più grandi dobbiamo, in questo periodo dove purtroppo non sta girando per noi, dobbiamo dimostrare che ce la possiamo fare, dobbiamo allenare ancora di più, dobbiamo dare il massimo ogni allenamento, ogni domenica, e loro devono essere dietro a noi, insieme a noi, e qua dobbiamo uscire tutti insieme, lottando come lo sa fare questa squadra, che non dimentichiamo che è una squadra che mai ha mollato. Così abbiamo vinto un campionato, così abbiamo fatto il playoff, quindi è l'spirito di sacrificio di questa squadra ha sempre stato, perché noi mai, lasciando la partita di ieri, il secondo tempo, abbiamo sempre dimostrato che ce la possiamo giocare contro di tutto, quindi non è il momento di mollare, non è il momento di lamentarsi, solamente è il momento dove noi dobbiamo continuare, dobbiamo migliorare tantissimo, però si deve continuare, perché il campionato è lungo.
In effetti, proprio a conferma di quello che dicevi, poc'anzi sottolineavamo proprio questo grandissimo equilibrio, no? Che regna in questo girone H del campionato di Serie D. È paradigmatico quelli che sono stati i risultati di ieri. Si è vinto indifferentemente in casa o fuori, 3 vittorie in casa, 3 vittorie in trasferta, ci sono stati 4 pareggi. E insomma, come facevi tu l'esempio, no, del Gravina sconfitto da voi, che poi è andato a vincere con il Bitonto, è andato a vincere anche ieri.
Eppure loro da tre partite che non facevano risultato, poi sono andato a vincere contro il Bitonto.
In effetti. Quindi... è successo anche a Nardò, no? Di mettere insieme un po' di risultati negativi. Sta succedendo anche al Casarano, non dimentichiamo.
Casarano. E noi non dimentichiamo che penso che è la squadra più giovane di tutto il girone, sì. Di girone A. E quindi no, dobbiamo continuare, perché il risultato io sono convinto che lo possiamo fare.
D'accordo, Damian, auguriamo a te e a tutti i tuoi compagni, alla società, di superare quanto prima questo momento difficile. Avete dimostrato, insomma, nelle prime 8 giornate, state continuando a dimostrare a livello di prestazioni, insomma, di potervela giocare con qualsiasi avversario. Sta andando un po' male, ma sicuramente arriveranno anche i momenti positivi. Grazie ancora, Damian, e buona serata.
Grazie a te e buona serata, Michele.
Grazie ancora al capitano del Matino, un ringraziamento anche all'ufficio stampa del Matino, alla signora Laura Romano, che ci consente, insomma, di avere questi ospiti settimanalmente, o in studio, come è successo qualche settimana fa con Marino, o attraverso questi collegamenti telefonici. Siamo giunti ormai in addirittura d'arrivo, Fernando, diamo uno sguardo a quello che sarà il prossimo turno di campionato. Abbiamo detto il Matino che va a Lavello, con una squadra che ha cambiato peraltro tecnico da ieri, l'esordio, se non sbaglio, di Zeman sulla panchina del Lavello.
Che... ma poi avrà il Cerignola, il Matino, in casa, se non sbaglio.
Sì, sì. Quindi, infatti... infatti, guardando il calendario del Matino, si complica parecchio, perché affronterà il Lavello domenica fuori casa, poi il Cerignola in casa e poi, con l'unica eccezione di una partita casalinga con la Mariglianese, se la vedrà con le migliori del campionato, Nocerina, Francavilla, Bitonto. Quindi è il momento in cui bisogna appunto stringere i denti e provare anche a far punti in queste partite che sulla carta sono molto complicate. Per quanto riguarda invece il Nardò, ci sarà il ritorno di Ragno, che non veniva al comunale da un bel po' di anni, mi pare.
Al Potenza, se non sbaglio, quando allenava, sì, il Potenza.
L'ultima volta è stato proprio con il Potenza e andò male, no? Perché anche se poi vinse quel campionato, ma fu costretto a posticipare di una giornata i festeggiamenti.
Sì, è un derby nel derby, c'è un De Candia Ragno che è bello da
ricordiamo
vedere.
Ricordiamo De Candia per tanti anni secondo di Ragno, no?
Entrambi anche molfettesi, che hanno condiviso migliaia di chilometri di strada con una...
Sì, perché ricordiamo che Ragno non soggiornava a Nardò, ma ogni giorno andava e sì, veniva da Molfetta.
Ci faceva compagnia De Candia.
Presumo che non faccio lo stesso per andare a Francavilla Insinni, perché sarebbe molto più complicato.
Io penso di sì, invece. Ah, penso, sì. Lo suppongo, conoscendo anche il lavoro di mister Ragno, mo non so se poi
ha gettato
la spugna col suo lavoro principale, però...
È possibile, insomma, che si faccia Molfetta a Francavilla Insinni, che
capace,
è molto
sì,
più complicata.
Sì, sì,
no?
È più complicata,
come,
sì,
come percorso. Dicevamo di questo Francavilla, che ha comunque giocatori importanti, soltanto in attacco ricordiamo Nolè, Croce, che da qualche settimana è diventato titolare fisso di questa squadra. Ricordiamo anche i due...
Nolè
e
Croce però sono stagionatelli, nel senso, sì, Nolè sì, un 84, Croce un 86,
sì,
però insomma sono
un po' avanti con gli anni, però hanno 2 trequartisti che... Peraltro sono curioso di vedere poi come tutti questi giocatori offensivi
vengano
assemblati da Mister Ragno, perché se ricordi sia Gentile che Melillo, che sono ex Fasano, lo scorso anno erano i due trequartisti che giocavano a supporto di D'Ambros, sì, che adesso sta a Casarano. Quindi teoricamente in questa squadra ci sono almeno quattro giocatori con una vocazione offensiva molto spiccata. E comunque la dimostrazione sta nel fatto che è una squadra che trova il gol con estrema facilità, ha segnato 21 reti fin qui.
Sì, ma non ha una difesa ermetica.
No, inevitabilmente qualcosa deve concedere.
Qualcosa deve pagare. Comunque in 11 partite giocate ha 3 sconfitte subite. Non è che poi possiamo dire che sia una squadra imbattibile. Quindi è una squadra che ha come posso dire, molto estrema, no? nelle giocate, quindi può essere che magari faccia l'esploit o può essere che sia abbattito, dipende dalle giornate.
No? Sì, secondo me è una squadra tipo il Lavello, no?
Sì,
è una squadra che produce tanto in avanti, che però poi concede anche tantissimo dietro, anche se Ragno comunque la fase difensiva la cura forse in maniera migliore rispetto a Sormani o a Zeman, che adesso
assolutamente sì, assolutamente sì. Però a parte che loro, se non sbaglio, si sono già scontrati come mister sulla panchina del Casarano, forse, se non sbaglio.
Sì, forse quando Ragno stava a Taranto e De Candia stava a Casarano.
Sì, penso quindi sia stato per questo. Mister De Candia non sarà una novità trovarsi, perché poi sono cose simpatiche, no? Non è allo stesso tipo dei fratelli Inzaghi, che ma ci siamo quasi, perché quando tu condividi ore e ore della tua giornata per più stagioni, no? Con la stessa persona, poi trovarti l'avversaria diventa un motivo di curiosità. Secondo me nessuno ha da scoprire niente dell'altro, per cui sarà una partita che vivrà dell'illuminazione del momento, della giocata del momento. In questo momento, scusate il gioco di parole, queste cose stanno avvenendo in positivo per il Nardò, e mi auguro che la fantasia di Mancarella o la giocata di Caputo per l'ennesima volta salti fuori, fermo restando che se ci sarà un'azione manovrata, orchestrata, che venga finalizzata, come speriamo, non ci offendiamo, ecco.
No, come quelle che hanno portato ai 4 gol di Cristaldi, no? Che erano tutte belle azioni, cross dall'esterno, insomma azioni manovrate, perché nelle ultime settimane invece abbiamo trovato il gol più con la giocata del singolo, no? Sia con la Mariglianese, la punizione di Caputo, quel tiro cross di Mancarella, ma anche ieri, no? Tutto sommato un gol inventato da Mancarella al di là degli schemi di gioco, e quindi magari con il Francavilla, con una difesa che probabilmente non sarà molto arcigna, ci sarà la possibilità anche di creare azioni manovrate che siano incisive.
Io mi aspetto una bella gara, anticipo già che si giocherà alle 15, abbiamo già ricevuto il placet della Lega Nazionale Dilettanti per poterla giocare alle 15, quindi è una notizia ufficiale questa che do, quindi cari neritini non avete scuse, potete tranquillamente prendere caffè e noccioline stando a tavola, ma poi quando la campanellina suona bisogna andare allo stadio.
Certamente, sotto questo punto di vista abbiamo detto che nonostante un campionato che fino a qualche settimana fa era un po' deprimente, no? Per quelli che erano i risultati, la tifoseria ha sempre risposto, è chiaro, non ci possono essere quelle grandi folle che ci sono allo stadio quando si lotta per un obiettivo, per vincere il campionato, comunque quando si è a ridosso delle prime della classe, però mediamente la risposta è stata estremamente positiva.
Sì, ti ringrazio perché mi hai dato un assist importante, perché mi piace rimarcare quanto sia maturata la tifoseria neritina in questo senso. Non ricordo, a parte voglio dire che siano naturali, no, i rimbrotti da parte dei tifosi, però non ricordo situazioni di contestazione neanche nelle situazioni più difficili. Ho visto striscioni per la città, ho visto una tifoseria matura, ho visto incitamento dal primo all'ultimo minuto, anche quando abbiamo subito gol. E francamente ci gratifica molto come Nardo Calcio vedere questi atteggiamenti. grazie a Dio non prendiamo multe per atteggiamenti fuori dalle righe. Quindi veramente un plauso ai ragazzi dei gruppi organizzati che stanno sostenendo con maturità e alla grande e in maniera continua la squadra, quindi bravi veramente.
Allora, aspettiamo tanti tifosi anche domenica prossima al Giovanni Paolo II per questa gara che si profila abbastanza interessante e anche spettacolare, no? Perché anche il Nardò adesso può giocare con più tranquillità, la classifica naturalmente si è fatta un po' più tranquilla.
Interessante, sì.
Questo non significa che ormai
siamo decimi, se non sbaglio, sì, decimo. Però a stilare a guardare la classifica siamo già passati nella parte sinistra,
sì,
no? Anche
sì,
se
sì.
Nell'ultima posizione la colonna è sinistra, però siamo
diciamo per la prima volta abbiamo qualche punto di vantaggio sulla zona play-out, perché domenica scorsa era stata agganciata. Adesso siamo usciti insomma fuori.
Però adesso guarda, no, non so se ci sono tempi stringenti con il tabellino. La Serie D ieri ha fatto registrare, non nel girone H ma nel girone G, una cosa assurda. Vabbè, dove c'è praticamente il Giuliano che ha vinto tutte le partite e che ha subito solo un gol. In pratica ci sono state su 8 partite giocate, una rinviata, 7 vittorie fuori casa.
Penso che sia un record.
Credo che sia un record, cioè praticamente in 7 hanno vinto fuori casa la partita, una è stata sospesa e l'altra squadra ha vinto la partita in casa, quindi è stato veramente un dato statistico incredibile del girone G, insomma.
Sì, a proposito dei dati statistici, un altro che ho notato è che le prime 5 del nostro girone hanno tutte subito più di 10 gol. Ed è una cosa strana, perché solitamente le squadre di testa hanno delle difese, diciamo, più impermeabili.
Evidentemente, no? Sono state costruite con maggiore attenzione nella fase offensiva. No?
Infatti,
e come hai detto tu prima, no? Cioè, qualcosa devi pagare. Quindi se ci metti degli attaccanti esperti, degli attaccanti navigati, di quelli che sai che ti devono fare X gol a stagione e te li fanno, poi gli under da qualche parte li devi mettere, no? O li metti a centrocampo, li metti in difesa, qualcosa devi pagare. Questa regola insomma in qualche modo fa sempre danni.
È proprio così. Tant'è che il Nardò, nonostante soltanto a Matino ieri, cioè a Parabita ieri, abbia chiuso la gara senza gol al passivo, tutto sommato ha subito appena 4 gol in più del Bitonto, e questo fa riflettere come anche le altre squadre, insomma anche le squadre di testa subiscano parecchi gol nel corso
col Bitonto, che però ne ha presi 3 col Gravina.
Sì, e alla fine,
quindi togliendo i 3 gol di Gravina, quasi che abbiamo preso gli stessi gol, insomma, a parità di partita. Quindi è un discorso difficile da interpretare.
Sì,
no?
Sono
però
dei numeri così che offro al pubblico, all'attenzione dei nostri radioascoltatori, che comunque qualcosa indicano, se invece in tutti gli altri gironi le prime 4-5 hanno subito dai 4 ai 7-8 gol.
Escluso il Giuliano.
Escluso il Giuliano, ne ha subito soltanto uno. Va bene, ci fermiamo qui, anche perché tra poco insomma si decidono i destini, no, della nazionale italiana che è impegnata in Nord Irlanda per ottenere questo pass verso i mondiali.
Adesso però ti faccio una previsione: se ci sarà un rigore non tirerà Jorginho, lo so già.
Penso proprio di sì, dopo tre errori consecutivi. A proposito di rigori, mi pare che invece il Nardò ancora non ne abbia usufruito.
No, grazie a Dio ce li danno
questo.
Solo contro.
Infatti, quindi siamo curiosi di capire, nel momento in cui sarà concesso un rigore a Nardò, chi sarà il rigorista di questa stagione, perché è ancora un mistero questo.
No, cioè io l'ho visto qualche allenamento quando mi è capitato nei sabati mattina, insomma ci sono dei bravi tiratori. Adesso non so su chi magari ricadrà le responsabilità, però secondo me faremo più figura di Jorginho sicuramente.
Prima o dopo lo scopriremo. Grazie a Fernando Pero, grazie a Gianfranco Esposito che ha curato la parte tecnica. Ci risentiamo lunedì prossimo con una nuova puntata di Centrale Sport. Buona serata.
Buona serata.